www.radiodigio.it e la storia continua. Non c'è vita senza acqua. Erede, ma anche orfano, delle imponenti infrastrutture preposte all'approvvigionamento idrico nel mondo antico, l'uomo medievale è costretto a reinventare il suo rapporto con il prezioso elemento, dando vita così a soluzioni ingegnose e di grande originalità, ma tanto sul piano funzionale quanto, soprattutto, su quello architettonico e artistico. Alla caduta del mondo romano vennero meno anche numerose realtà che avevano concorso a far grande e splendida quella civiltà. Fra queste, l'efficiente sistema di approvvigionamento idrico che attraverso i robusti acquedotti murati e l'articolato distribuirsi all'interno dei centri urbani e delle ville raggiunse un tale grado di funzionalità da essere eguagliato soltanto nel più maturo XIX secolo. La crisi della vita cittadina e quindi la notevole diminuzione del fabbisogno idrico, le invasioni e le inevitabili distruzioni, ma soprattutto la scomparsa di quegli artigiani che soli erano in grado di mantenere in uso e di riparare manufatti così complessi, portarono inevitabilmente al loro abbandono. Cosicché l'uomo medievale, salvo rare eccezioni, dovette ripetere a fatica un percorso fatto di innovazioni e di scoperte, di intuizioni e di sapere artigiano. E cresce la richiesta. Con il basso medioevo, soprattutto col rinascere delle città, ma anche in ragione di una maggiore attenzione per l'igiene e per la cura del corpo, cresce la richiesta idrica. Le sorgenti vengono protette e curate e la loro acqua convogliata è fatta giungere anche in luoghi distanti dall'origine. Si scavano numerosi pozzi in aggiunta a quelli esistenti, curandone periodicamente la pulizia. Si costruiscono nuove capaci cisterne che consentono di serbare sempre maggiori riserve idriche. Ed essendo universalmente riconosciuta l'importanza dell'acqua per il vivere quotidiano, ma anche per le attività artigiane e commerciali, l'attivazione di punti di approvvigionamento costituiva un motivo di orgoglio civico, come le mura, i palazzi pubblici, le chiese e le torri. Ed è proprio negli ultimi secoli del Medioevo che prende avvio una serie di imponenti realizzazioni destinate a rimanere in uso per secoli, anche perché spesso ornate da importanti artisti. A Perugia, per le fontane nella piazza, vengono coinvolti i maggiori scultori dell'epoca. Nicola e Giovanni Pisano lavorano a quella maggiore ed di evidente valore celebrativo, ultimata nel 1278 e tuttora visibile nel luogo originario. Magnifica realizzazione che vide l'opera, inoltre, di Fra Bevignate, Structor e Magister Boninsegna idraulico e Rubeus fonditore, ricca di bassorilievi, sculture a tutto tondo e iscrizione, è costituita da due vasche poligonali sovrapposte. La prima di 24 lati, la più alta di 12, concluse in sommità da una vasca bronzea. Nella fontana voluta in Pede Platee, ultimata nel 1281, ma già rimossa agli inizi del 300 per nuove scelte urbanistiche, lavorò invece Arnolfo Di Cambio, che era già stato interpellato per la fontana maggiore. E non si può dimenticare la fontana delle 99 cannelle all'Aquila, la cui nascita coincide con la costruzione delle mura cittadine. Nella più alta delle due vasche sovrapposte si versano i quasi 100 zampilli che hanno dato nome alla fonte, ornate di mascheroni scolpiti, molti dei quali opera del Magister Tancredi da Pentima, che si firma nell'iscrizione data e datata nel 1272. www.redigio.it e la storia continua.